Allora, ringraziamo di nuovo la Bottanta nella persona di Alberto Valtellina che ci ha permesso di proiettare il film e Rossella che ce l'ha fatto avere, che purtroppo questa sera non è riuscita a venire. E restate qui così magari facciamo, anzi fate, quattro parole sul film.
Ma forse riesco a parlare anche così un po'.
Perché è registrato.
Ok. Beh, in realtà arrivati a questo punto direi che, cioè, dopo aver sentito le testimonianze dirette, quello che possiamo fare soltanto è una piccola riflessione comunque su alcune tematiche che sono uscite, cioè nel senso tutto quello che poteva essere detto, le cose principali le abbiamo sentite appunto da voci che hanno vissuto la resistenza. E quindi noi ci limitiamo soltanto a provare a rispondere all'interrogativo del perché appunto le donne non è stata resa giustizia alle donne partigiane e perché non è stato riconosciuto la loro azione diretta e tutto il lavoro che hanno fatto. E per far ciò volevamo partire da una frase che è estrapolata direttamente dal sito dell'ANPI, che probabilmente in sé, nella sua sinteticità, riassume tutto quello che le donne sono state per la resistenza. Ed appunto le donne riassumono in sé quasi tutte le anime plurali dell'opposizione al nazifascismo, dall'estremo della lotta armata a quello della resistenza disarmata. E quindi proprio a partire da questa frase volevamo provare appunto a rispondere a questa domanda. Ed è le anime plurali perché? Perché appunto erano donne di qualunque fascia sociale, di qualunque età, erano donne che andavano dalla contadina alla massaia alla borghese. Erano donne che potevano provenire sì da famiglie di tradizione antifascista o donne che non erano mai entrate in contatto con la politica e che semplicemente erano spinte dal desiderio di pane, pace e libertà, come abbiamo sentito nel film. Quindi anime plurali proprio perché non appartenevano a uno schieramento politico ben distinto, perché non si ponevano nella lotta di liberazione cercando di rincorrere un ideale o un valore militare o una sorta di onore da preservare. Loro volevano soltanto essere libere, liberarsi dal nazifascismo e per far ciò si sono spinte in questa lotta di liberazione andando a ricoprire ogni sfumatura e ogni possibile modalità per portarla avanti. E proprio questo in realtà è stato il freno e o comunque la cosa che non ha permesso poi alla storiografia e alla lettura posteriori di poter rendere giustizia. Infatti la storiografia tende solitamente ad attuare un principio politico-verticistico nella lettura degli eventi passati, quindi tende comunque a dividere i personaggi e le personalità che entrano in gioco in un determinato periodo storico associandolo a una determinata fazione politica. È proprio perché le donne che hanno partecipato alla resistenza non potevano essere inquadrate all'interno di uno schieramento politico ben distinto, proprio perché anche se ne facevano parte, collaboravano tutte quante sotto appunto l'ala dell'antifascismo, non è stato, cioè per la storiografia è stato più facile ometterle o sminuire il loro ruolo e ridurlo a quello della semplice staffetta. E per far capire un attimo com'era cioè la questione, anche soltanto i gruppi di difesa delle donne sono state fondate su iniziativa del PCI, ma da tre donne diverse, una socialista, un'azionista e una comunista, quindi comunque sempre dalla stessa parte, ma appartenenti comunque a schieramenti politici differenti. E soprattutto erano gruppi che inizialmente avevano una sorta di posizione più assistenziale, più di supporto alle famiglie dei partigiani, alle famiglie dei deportati, ma che ben presto si sono sviluppati e sono andati a interessare e a coinvolgere tutta la maggioranza della popolazione e soprattutto si ponevano il compito di convincere le donne che ancora non erano entrate nella lotta a parteciparvi, quindi trovare le parole giuste per entrare in comunione con loro e riuscire a convincerle, come abbiamo visto prima. E i gruppi di difesa delle donne portavano avanti una propaganda portavano avanti la stampa, portavano avanti dei comizi, venivano organizzati dei comizi all'interno delle fabbriche, nelle piazze, e tutto questo per cercare di convincere anche le donne che non erano mai entrate in politica, che non si erano mai appunto interessate alla politica perché reputata una cosa puramente maschile, in questo modo sono riuscite a entrare in contatto con la lotta della liberazione. E quindi i gruppi di difesa delle donne, poi tutte le donne che sono entrate, nel momento in cui hanno provato l'esperienza della resistenza, è stato per loro un primo momento, la prima politicizzazione effettiva in Italia per le donne. E soprattutto non era legata al maternaggio di massa come si pensava, cioè al fatto che le donne entravano nella resistenza soltanto da un punto di vista di protezione nei confronti degli uomini, ma erano compagne attive a tutti gli effetti. E nonostante questo, proprio appunto per la difficoltà nell'incasellarle all'interno di schieramenti politici ben distinti, non è stato riconosciuto il loro ruolo a tutti gli effetti. Infatti vediamo che alla fine della guerra, a fronte di 35.000 donne che avevano partecipato alla lotta per la liberazione rispetto ai 150.000 uomini, a pochissime vengono riconosciute medaglie d'onore o giusto riconoscimento, molte vengono dimenticate, a molte viene anche impedito di partecipare ai cortei che vengono organizzati da parte degli stessi partigiani, quindi il loro ruolo viene sminuito a tutti gli effetti e è ridotto appunto al semplice ruolo ancillare nei confronti dei compagni uomini. E, di fondo è questo, poi appunto questo per quanto riguarda appunto le anime plurali, mentre dall'altra parte è dall'estremo della lotta armata a quello della resistenza disarmata, ed è proprio il come agiscono.
Sì, abbiamo parlato appunto, la mia compagna appunto parlava del ruolo appunto delle donne partigiane e che appunto questa situazione è stata omessa, è stata sminuita, eclissata soprattutto dai compagni stessi. Questo è bene ricordarlo, perché appunto sembra appunto impossibile, paradossale, e invece purtroppo è così, ed è una pratica che comunque continua tutt'oggi anche in varie situazioni di lotta, quindi è comunque un ottimo spunto su cui poter parlare. Soprattutto si è visto proprio dal film nel post-guerra, quindi la voce, no, che parlava e diceva la liberazione in realtà sembrava appunto una restaurazione, quindi sì, erano molto contente, no, di quello che era accaduto, perché appunto come situazione di effettivamente di ruolo attivo e libero, ma allo stesso tempo una vera e propria restaurazione. E i partigiani appunto, pur riconoscendo quindi questo ruolo attivo delle varie compagne, tenderanno sempre a sminuirlo, un po' appunto come ci ricorda sempre la storia, no? E perché? Perché soprattutto noi appunto ci siamo chieste a fronte del film, che già parla di tutta la situazione appunto di questa resistenza taciuta, cosa rimane, quindi già una domanda un po' più intrinseca. E questo ruolo appunto attivo viene omesso da questa idea di donna appunto assistenziale, di supporto, no? E infatti, per esempio, notiamo come anche nel film questa idea di etichetta di staffetta, che in realtà non significa niente o ben poco, perché appunto erano piuttosto degli ufficiali appunto di vero di collegamento, no? Un'etichetta che non vuol dire assolutamente nulla, che è una dicitura appunto volta a tacere una partigiana. E in virtù appunto dell'essere donna si è visto che venivano fermate meno facilmente, quindi questo gioco in un certo senso di ribaltamento, no, del ruolo, che potrebbe essere appunto uno spunto di riflessione, proprio perché insieme si formavano e si informavano e spianavano la strada. E per esempio mi verrebbe appunto da leggere un breve passo, no, da Lidia Menapace, che scrive appunto: l'obiettivo era quello di passare inosservate. Erano vestite in modo comune, spesso fornite di una borsa con doppio fondo per nascondere tutto ciò che dovevano trasportare. Altri collegamenti che si rivelavano indispensabili sin dagli inizi della guerriglia erano quelli che tenevano le staffette tra città e montagna, specie nei momenti più difficili. Percorrevano chilometri in biciclette, a piedi e talvolta in corriera e in camion, pigiate in treno insieme al bestiame per portare notizie, trasportare armi e munizioni, sotto la pioggia e il vento, tra i bombardamenti e i mitragliamenti, con il pericolo ogni volta di cadere nelle mani dei nazifascisti. Durante gli spostamenti erano sempre in prima linea, però. Quando l'unità partigiana arrivava in prossimità di un centro abitato, erano le staffette che per prime entravano in paese per assicurarsi che non vi fossero nemici e per dare il via appunto ai partigiani per proseguire nella loro avanzata. E si nota appunto che erano proprio in prima linea, che erano attive e che senza effettivamente una partecipazione femminile probabilmente appunto non si sarebbe potuto arrivare alla liberazione. E questa situazione di etichetta, no, di staffetta, è molto comoda e riduttiva in realtà per la storia e si basa un po' sull'onda di questo stereotipo appunto di cui parlavo prima, che dichiara appunto le donne inconciliabili appunto con armi e politica. Infatti appunto prima parlava la mia compagna di come è stata prima appunto la prima volta per tante donne essere, no, all'interno di una situazione politica, e che, esatto, e che di conseguenza, no, appunto dava poco peso alla situazione appunto femminile quanto appunto quella maschile. E l'ultimo appunto breve focus che abbiamo analizzato insieme è che appunto quindi questa loro portata non è stata solo appunto secondaria, ma bensì appunto hanno agito all'interno delle varie GAP, SAP, no? E nelle varie formazioni, nella stampa clandestina appunto si vedeva anche nel film un breve excursus e nelle missioni appunto di collegamento. Quindi è importante sottolineare a fine appunto di questo film anche questo spirito emotivo che si sentiva, no? Come eco all'interno delle parole che abbiamo udito e soprattutto dalle letture prima che hanno fatto le mie compagne su di Ada Gobetti e soprattutto per esempio anche di Agnese va a morire di Renata Viganò, che è un altro libro che abbiamo letto e che appunto parla di questa lotta condotta con questo spirito unico di desiderio di pane, pace e libertà. Quindi tre semplici parole che in realtà parlano da sole. E le donne appunto quindi non hanno imbracciato le armi giusto appunto per onore, ma bensì per necessità, per voglia appunto di liberare l'Italia. E lo hanno fatto con questo spirito che ha anticipato appunto quello che accadrà subito dopo 30 anni, verso gli anni 70 appunto con la rivoluzione femminista, che in realtà appunto tante donne pensano inizi proprio in quella fase, ma in realtà, come appunto citato nel film, inizia tutto prima. Peccato che appunto ci sono delle situazioni a fine film che hanno messo in discussione questa situazione attiva, perché appunto la visione femminile, cioè la parentesi appunto che c'è stata, è stata solo una parentesi, è stata una situazione che si è conclusa con non una rinascita ma in realtà una morte. Infatti con la consapevolezza diversa di avere appunto di aver maturato un'altra situazione, appunto un'altra vericità di essere donna, ma allo stesso tempo l'hanno riportate appunto a quello che erano gli schemi appunto patriarcali che abbiamo notato, quindi il fatto appunto di volerle appunto davanti al focolare. E quindi questo sguardo ha finito con rendere poca giustizia a quello che è la resistenza, e sono tuttora degli stereotipi che in realtà notiamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie. E vi leggo l'ultimissima cosa, poi passo la parola, da un altro libro molto bello che è La resistenza taciuta, e c'è una breve testimonianza appunto di Elsa Oliva che parla e dice questa cosa: anche il discorso sull'emancipazione femminile in questi 30 anni non è andato molto avanti, nonostante tutto, perché l'uomo non accetta. Le donne queste cose le sentono, ma poi troviamo l'ostacolo maggiore nell'uomo che non è preparato, nell'uomo politicizzato e non politicizzato, di sinistra o non di sinistra. E io lo vedo anche nella vita politica. Faccio un esempio buttato là. Nella mia vita politica, per risolvere un problema, mi viene un'idea e la esprimo. Non è raccolta. Dopo 15 giorni salta fuori un uomo del mio stesso gruppo che mi espone la mia stessa idea. Mi è capitato più di una volta. E non è voler accettare un rapporto paritario. L'uomo fa fatica ad abbandonare, a scaricare la posizione di privilegio che ha. Gli pare di diventare meno uomo. Se la donna avesse una posizione di emancipazione completa, questo potrebbe essere un grosso sacrificio per lui. È stato abituato da troppo tempo a avere una donna come somaro. E non è vero che non sappiamo fare quello che loro fanno.
Un'ultimissima cosa, ed era il fatto che l'attività delle donne durante la resistenza è stata molto capillare, è stata molto attiva, ma soprattutto va ricordata è stata volontaria. Quindi mentre mentre gli uomini partigiani hanno vissuto la resistenza come un allontanamento a tutti gli effetti dalla vita quotidiana e quindi da una situazione di normalità, le donne invece hanno portato avanti la resistenza più legata alla quotidianità, e questo è stato anche uno dei motivi per cui alla fine della guerra non c'è stato, cioè il ritorno non è stato così distaccato, così traumatico, e in qualche modo si è sempre mantenuto questo filo che le legava alla quotidianità, e questo è stata anche la cosa, l'ostacolo che ha fatto sì che non venisse riconosciuta a tutti gli effetti la loro come una lotta effettiva, come invece è stata appunto per i compagni uomini. Tutto qua.
Si è sempre parlato fino adesso delle donne partigiane durante la resistenza, però c'è una diversa chiave di lettura che è le donne durante il regime fascista. Si parla appunto della scelta che hanno fatto le donne partigiane di andare a combattere durante la resistenza, però c'è appunto anche la scelta delle donne fasciste che hanno combattuto a Salò. E diciamo che per comprendere questa scelta bisogna un po' partire dall'educazione che c'è stata durante il fascismo, come mai queste donne hanno scelto di combattere. E, diciamo che durante il regime fascista l'educazione era molto importante, perché i due pilastri fondamentali erano la famiglia e l'educazione, la scuola. Le donne e le bambine fin da subito erano state educate alla famiglia e educate alla patria, ovvero c'era questo sentimento di amore forte per la patria, e si trova fin anche nei libri di testo che venivano utilizzati in quell'epoca, perché erano appunto incentrati sulla rappresentazione della famiglia tradizionale e sul ruolo che la donna doveva avere in quell'epoca, ovvero di madre e moglie, e relegata alle faccende domestiche e appunto vista come angelo del focolare, quindi relegata alla casa e alla cura dei figli e sottostare all'uomo. Questa immagine di donna però cambia durante cioè nel periodo dopo il 1929, perché sempre nel periodo fascista si ha un ruolo di donna diverso dall'angelo del focolare, ovvero viene mostrata una donna guerriera, poiché il tema della guerra era al centro mediatico, e vengono appunto introdotte delle eroine di guerra dell'epoca romana, dell'epoca medievale, per incentivare la donna a appunto difendere la patria, difendere i mariti, difendere, venivano appunto definite madri d'eroi. Questa immagine di donna è differente appunto dal ruolo che aveva per esempio una donna partigiana. Se la partigiana si sentiva libera di andare a combattere per un fine più, diciamo, si voleva sentire più pari all'uomo, invece la donna fascista voleva combattere per difendere la patria e non aveva la sua decisione di combattere era sempre relegata a difendere l'uomo, quindi per una società più maschile. E c'è, però, diciamo che la diversa chiave di lettura è che la donna, ci sono testimonianze prese di donne fasciste che si sentivano libere, e c'è un passo di un libro che si chiama La scelta. Di Marina Di Saba, che dice: il fascismo e lo sport non c'entravano per niente, la motivazione vera era quella di uscire finalmente da sole e stare un po' di tempo con le compagne per ridere, scherzare, chiacchierare e andare poi sempre da sole per le vie della città. Si percepiva di essere prese in considerazione, di fare parte di un tutto, di qualcosa che c'era, che contava. Forse per la maggioranza era la patria, non il fascismo, anche se nessuno quasi aveva idea di cosa fosse esattamente. Queste donne si sentivano libere nel momento in cui partecipavano alle adunate, ai raduni o alle marce fasciste, perché era l'unico momento in cui potevano essere da sole senza un uomo che le accompagnasse. E quindi è, diciamo, una libertà un po' fittizia, perché è comunque relegata sempre a un ruolo di subordinato all'uomo. E niente, quindi era un po' una diversa chiave di lettura rispetto a tutto quello che abbiamo visto adesso.
E, niente, noi abbiamo appunto preso un po' di spunti e ci voleva essere appunto Roberto, giusto, che voleva parlare e farci sentire una canzone.
Non canto io, tranquillo. Voglio dire solo due robe veloci. Bisogna, a mio avviso, cercare di andare un po' più a fondo. Il film è molto bello, stimolante, le testimonianze ne costituiscono il nerbo e sono tutte toccanti. Però io noto un certo dislivello nella parte finale, nella parte relativa al dopo e in quella parte dedicata all'apertura della fase democratica, della forma Stato italiano. Per esprimermi un po' grezzamente, da quella parte parrebbe uscire sostanzialmente una richiesta di una maggiore partecipazione delle donne al sistema dei partiti, che non è propriamente il massimo della vita, perché il sistema dei partiti è quello che ha retto l'Italia e lo schifo di tutti gli anni successivi e che ci ha portato alla situazione attuale. E la questione del mancato riconoscimento del contributo delle donne, delle partigiane, degli antifasciste alla resistenza, secondo me va vista dentro le culture politiche, le risultanze di quelle che erano le forze maggiori in campo allora. Adesso io ho preparato un intervento sulla questione, ma lo evito. Voglio solo segnalare un contributo, secondo me molto significativo a riguardo. È il saggio di un compagno, un amico morto purtroppo giovane, Peregalli, che ha scritto un testo che si intitola Partito Comunista, Donne, Famiglia e Morale Sessuale. È apparso sui Quaderni Pietro Tresso. Ne consiglio la lettura perché lì viene messo in chiaro cosa stava sotto quelli che poi nella quotidianità diventano dei comportamenti della capocellula, del marito, del fratello partigiano, eccetera. È una questione schiettamente politica che porta sulla scelta dell'unità nazionale, a cui seguirà poi l'emarginazione nel quadro internazionale del dopoguerra del Partito Comunista dal governo, ma la scelta politica conservatrice, perbenista, familista, sostanzialmente avversa ai percorsi di autonomia delle donne che si erano prodotti proprio nella resistenza, andrà avanti, tant'è che la datazione di questo saggio è 1946-1970. Chi per età ha partecipato o ha assistito alle campagne sul divorzio ricorderà come l'impostazione del Partito Comunista ancora in quegli anni era di questo tipo. Quindi questa è secondo me una necessaria articolazione del discorso. Per non rischiare di lasciarlo monco, di vedere solo un aspetto, che è l'aspetto che emerge con più forza dalle testimonianze di queste donne, ma che da solo, secondo me, non basta. Ecco, e sull'esito della resistenza, la canzone che volevo farvi ascoltare, magari la conoscete tutti, e io sono l'unico che l'ha conosciuta invece di recente, è La ballata dell'ex, una canzone di Sergio Endrigo che molti ricorderanno per la sua partecipazione ai Festival di Sanremo o per le canzoni per bambini, ma che invece ha un tutt'altro spessore politico. La canzone esce nel 66, cioè poco dopo le manifestazioni per il ventennale della liberazione nel 65, che sono proprio l'occasione in cui ai partigiani viene imposto di togliere il fazzoletto rosso per portare il fazzoletto tricolore. Ecco, questa è la risposta che Sergio Endrigo dà a questa chiave di lettura patriottica, unitaria e nazionale di quel passaggio forte della lotta sociale di classe che fu l'esperienza proletaria nella resistenza. Ecco, ancora una cosa, l'ultima. È vero che per molte donne la partecipazione alla resistenza fu un ingresso nella vita politica e sociale, ma non si può, a mio avviso, parlare di questa come prima esperienza se non tralasciando tutto quello che era avvenuto prima del fascismo. Le donne sono la spina dorsale del primo movimento proletario e contadino e bracciantile in Italia. Le giornate del maggio 98 a Milano sono guidate dalle operaie, per esemplificare con un solo caso. Di mezzo poi ci sarà la distruzione dell'organizzazione operaia, della partecipazione femminile alle lotte, e quindi effettivamente nella biografia di tante ragazze, donne e giovani, la resistenza sarà la prima occasione, ma non è un caso che proprio una delle testimonianze ricordi le brutalità, le lotte, le botte del prima, e veda in queste la scaturigine del desiderio di esserci, Ecco, quindi anche soggettivamente per molti compagni e per molte compagne la resistenza fu un chiudere i conti con una storia che si era aperta 20 anni prima. Ecco. Boh, sentiamo Sergio Enrico e poi continuiamo.
Solo una cosa molto veloce, velocissima, aneddotica che mi ha fatto venire in mente riguardo alla seconda parte, che per motivi ben diversi dai tuoi, suppongo, la Rai si era rifiutata di comprare e trasmettere questo documentario proprio per la seconda parte, in quanto ci vedeva una visione un po' troppo disfattista di quella che era invece il dopoguerra. E niente, meglio, aveva proposto alla Schillaci di tagliare il documentario, di dividerlo in due parti e di proiettare soltanto la prima riguardo alla resistenza, e ovviamente non ha accettato. Questo a memoria che effettivamente certe dinamiche sono ancora molto attuali.
Andava per i boschi con due mitre e tre bombe a mano, la notte solo il vento gli faceva compagnia, laggiù nella vallata è già pronta l'imboscata, nell'alba senza sole eccoci qua, qualcuno il conto oggi pagherà. Andava per i boschi con due mitre e tre bombe a mano, il mondo un mondo cane ma stavolta cambierà, tra poco finiranno i giorni neri di paura, un mondo tutto nuovo sorgerà, per tutti l'uguaglianza e la libertà,
per tutti l'uguaglianza e la libertà.
Soli 5 anni questa guerra è già finita, è libera l'Italia, l'oppressore non c'è più, si canta per i campi dove il grano ride al sole, la gente è ritornata giù in città, ci sono nell'aria grandi novità, è scese dai suoi monti per i boschi fino al piano, passava tra la gente che applaudiva gli alleati, andava a consegnare mitra, barba e bombe a mano, ormai l'artiglieria non serve più, un mondo tutto nuovo sorgerà,
per tutti l'uguaglianza e la libertà.
Torna al suo paese che è rimasto sempre quello, con qualche casa in meno ed un campanile in più, c'è il vecchio maresciallo che lo vuole interrogare, così per niente per formalità, mi chiamano Danilo e sono qua, e vogliono sapere perché, come, quando e dove, soltanto per vedere se ha diritto alla pensione, gli chiedono per caso com'è andata quella sera che son partiti il conte e il podestà, e chi li ha fatti fuori non si sa,
e chi li ha fatti fuori non si sa.
E galantuomo, io son figlio di nessuno, 20 anni son passati e il nemico è sempre là, ma i tuoi compagni ormai non ci sono più, son tutti al ministero all'aldilà, ci fosse un cane a ricordare che andavi per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. Un mondo tutto nuovo sorgerà, per tutti l'uguaglianza e la libertà,
per tutti l'uguaglianza e la libertà.